Grazie per il suo tempo particolarmente affollato per la promozione di questo libro, ma tanto come sta?
Bene,
Bene.
bene, bene. Ma sì, insomma, periodo insomma, che tutto gira perché il libro pare che si cominci a vendere bene, lo spettacolo con Lopez sta registrando già in prevendita di tutti esauriti e quindi insomma tutto bene, tutto
No.
bene.
Perfetto, bisognerebbe cominciare dall'inizio, lei lo dice già dalla copertina, il sottotitolo recita più che un'autobiografia, una autotriografia, però dobbiamo partire da lei, dobbiamo partire da quel ragazzo che non voleva fare il geometra, voleva studiare recitazione.
No, si vendeva male al catasto.
Sì, appunto, ma e come ha convinto i suoi genitori?
Ma è stato molto pragmatico, nel senso che ho detto io mi prendo il diploma, però al tempo stesso faccio la scuola di teatro e loro mi hanno risposto in maniera altrettanto pragmatica. Sì, l'importante è che tu non perda l'anno, non trascuri gli studi, se poi trovi anche il tempo di fare una scuola di teatro, buon per te.
Ecco.
E così sono riuscito a conciliare le due cose.
Con tanta fatica, naturalmente.
Beh, sì, però sono gli anni proprio del massimo dell'entusiasmo. Io me ne ricordo come anni di entusiasmo, non di fatica, soprattutto quelli della scuola, poi era un mondo nuovo, e per la prima volta così maneggiavo testi teatrali, facevo le prove e quindi insomma è stato poi tutto sublimato da questa voglia di fare quello che era il sogno della mia vita.
Poi lei tra l'altro ha respirato la stessa polvere dello stesso palcoscenico di, adesso dico il primo nome che mi ricordo, Lina Volonghi, cioè cose da fare.
Certo, gli anni della scuola io speravo di arrivare a quello perché chiaramente era ancora una sorta di prova, di verifica dei propri mezzi, delle proprie capacità e poi dopo sì, poi dopo mi è sembrato di toccare il cielo con un dito, insomma.
Certo, comunque la gavetta c'è stata, è stata tantissima, no?
Insomma, sì, assolutamente
poi,
sì.
Ma lei ha sempre pensato andrò avanti lo stesso, anche quando c'erano le particine infinitesimali?
Sì, io avevo ho sempre avuto, ma lo dico in maniera molto, anche questa, molto pragmatica, noi genovesi siamo pragmatici, non abbiamo voli pindarici, ho sempre avuto la netta sensazione di avere il talento per fare questo mestiere e poi chiaramente il talento è solo una delle componenti perché ci vogliono le occasioni, ci vuole la fortuna, però è una bella e solida base.
Certo.
E quindi anche nei momenti di sconforto cercavo di capire un'altra via parallela per arrivare allo stesso obiettivo, ma non mi sono mai scoraggiato al punto di dire basta, faccio un altro mestiere, no.
Meno male perché questo le ha consentito due incontri fatali, ovviamente quello con la signora Marchesini, con Massimo Lopez, incontri che lei racconta e che sono davvero fatali, anche se diversi tra loro, eravate destinati a incontrarvi in qualche maniera?
Eravamo destinati, io sono, torno al mio pragmatismo, sono uno che non crede al destino, che non crede ai disegni che dall'alto sono stati fatti su di te da chissà che mente superiore, però in questo caso sono stati due momenti, tra l'altro due momenti minori. Poi ho teorizzato che, non dico una novità per carità, però nel mio caso ancora di più è avvenuto che le cose importanti della vita avvengono a volte da occasioni che uno starebbe per scartare, starebbe per non fare. E invece poi proprio da quelle nasce l'occasione, l'incontro determinante.
Che cosa di queste due persone così diverse tra loro l'ha colpita al punto da dire vabbè io magari faccio delle cose con loro?
Ma il talento e la sintonia di trovare due persone che parlavano il mio stesso linguaggio, quindi non c'era bisogno di spiegarsi, bastava un cenno, bastava un'intonazione di voce per far capire all'altro cosa si volesse intendere e così poi è stato per tutti questi magici anni passati insieme, insomma.
Certo. Guardi, io mi sono permesso una cosa, spero che le faccia piacere, perché in vista di questa intervista sono andata a ritrovare un'intervista che avevo fatto alla signora Marchesini in occasione dell'uscita del libro del Terrazzino dei gerani timidi. E mi fa sorridere quello che lei dice, perché le combinazioni a volte esistono, perché il pezzettino che ho tirato fuori parla proprio di talento, così come lei ha detto adesso. Se lei mi permette, io un po' spericolatamente glielo leggerei, è breve. Dice: l'aspirazione che c'è nella scrittura e nell'arte è anche quella di rendere rappresentabile qualcosa che nella vita a volte si tiene nascosto, in disparte. C'è anche un tentativo di rivelare la bellezza dell'infelicità, la bellezza degli aspetti meno dirompenti del carattere, la timidezza, il senso di esclusione, di solitudine, di essere diversi dagli altri. Le emozioni sono intricate l'una nell'altra. La vita è un groviglio barocco di oro e di stracci. Io non sono stata una bambina timida, ero sensibile ma estroversa, quindi insospettabile. Non mi si sarebbero attribuite tutte le malinconie che sono nel mio libro, però io amo la timidezza, mi attrae. Del resto noi immaginiamo che alcuni aspetti del talento siano dirompenti, evidenti, coraggiosi, e invece sono molto timidi. I miei lo erano perché i talenti vanno curati, adattati, fatti crescere e poi sperimentati per diventare qualcosa di evidente che dà forza e sicurezza. Lei che dice di queste parole?
Le condivido e la riconosco appieno, assolutamente. Beh, sì. Il talento è, secondo me, la condizione essenziale di questo lavoro. Questo è un mestiere che non si può fare in maniera defilata. Non ci si può accontentare, come l'ho fatto io, e anche se molti poi sono costretti a farlo, di dire il pranzo è servito. No, il pranzo è servito è solo un esordio per poi andare a sfociare verso i protagonisti, verso le parti importanti. Ecco, ma io dico sempre, se avessi fatto il bancario, anche se non ero un bancario, se non fossi stato un bancario col sacro fuoco del bancario, avrei però contato lo stesso le banconote, avrei fatto fare i conti correnti. Non succedeva nulla, ecco, come scelta defilata o comunque come talento defilato, questo mestiere non si può fare.
Certo. No, è importante ricordarlo, perché questi sono tempi.
Lo so. Sono, ma tanto tempi... poi c'è l'inclemenza del tempo che lo ricorda, perché anche cioè, tutti hanno, come per parafrasando Andy Warhol, un momento di celebrità, un minuto di celebrità, un minuto di emoji, di esposizione video in rete, nei social, eccetera. E rimanerci, che è un'altra cosa, certo. E lì è la dura legge, ma necessaria, della discriminazione che fa l'avere talento o meno.
Ah, certo. Io ho una curiosità. Il vostro grande successo in realtà come trio è cominciato in radio, giusto?
Sì.
Poi siete andati in televisione, in radio avete avuto un successo superiore alle aspettative, però poi non ne avete fatta più. Io penso che invece la radio per voi fosse veramente il luogo ideale per scatenarvi. Come mai non ne avete fatta più?
Ma perché poi la televisione ci ha fagocitato. La radio è stata la palestra di 3 anni di sperimentazioni, soprattutto della nostra creatività. Parlo di 3 edizioni di Erza Poppi, che all'inizio doveva essere un'edizione basta. Sì. È stato il primo riscontro del fatto che stavamo parlando un linguaggio condiviso, che stavamo facendo una proposta originale, e da lì poi la televisione ha fatto il suo, insomma, e non c'era più il tempo materiale per pensare alla radio.
Peccato, perché voi...
Ma rimasto nel cuore a tutti e tre, poi non c'è stata più occasione di farla.
Lo so, peccato. Va bene, allora ritorniamo al libro. Il suo libro è percorso da una parola, anche da uno stato d'animo, secondo me, che è stupore. Lei si stupisce di tutto, si stupisce all'inizio di essere preso, lì si stupisce del successo, si stupisce, eccetera.
Stupisco soprattutto adesso a quasi 70 anni, li faccio il 21 di marzo del prossimo anno, adesso è ancora qui a raccontarla.
Ecco, visto. Ecco, allora dicevo, dal punto di vista umano, chapeau, perché insomma lo stupore vuol dire tante belle cose. Dal punto di vista artistico, però, è stato anche un bel salvagente questo vostro stupore, nel bene e nel male, perché voi avete anche rischiato di fare andare in collisione il nostro paese con l'Iran, col Vaticano.
Ci sono stati gli incidenti di percorso non voluti che ci sono capitati così, ma non era assolutamente programmato nessun tipo di trasgressione. È il nostro modo di
Ecco, ma era un candore vostro, davvero, non eravate consapevoli della forza, proprio anche...
No. Io lo racconto quando scoprimmo, solo dopo aver debuttato già da un po', che ci seguivano tre tir per portare tutta la nostra scenografia. Sì. Era il primo nostro spettacolo teatrale, che era un allestimento faraonico, ma non ci pensavamo, noi facevamo e buttavamo giù le idee che dovevano poi essere materializzate in scena dalla scenografia, dai costumi, da tutto quello che eravamo 26 tecnici appresso, quindi era una cosa mostruosa.
Certo. E che dovevano comunque piacere a voi e soprattutto alla sua signora, che è stata fin da subito
sì.
una cartina al tornasole.
È stata la vigile silente verifica di tutte le nostre cose.
Sì, perché poi il libro è molto divertente. Io mi sono segnata alcuni personaggi, a parte gli episodi, quelli esilaranti veramente con i vertici Rai e Mediaset. Fantastici. Ma ci sono dei personaggi dal capo Clac, alla signora allergica al talco, all'episodio della bomba. Cioè, io ho riso veramente tantissimo, eccetera. Ma per lei ripercorrere questa strada cos'è stato? Cioè, un libro così, come si gestisce?
Ma è stata una sorta di seduta autopsicoanalitica, nel senso che mi sono poi confrontato con me stesso, confrontato con i miei desideri, con i miei sentimenti anche, perché poi nel libro racconto anche questi.
Sì.
Quindi è stata una sorta di lavacro, di purificazione, insomma.
Mm-hmm. Che adesso lei sta rileggendo, le capita?
Ma io sono a memoria ormai, a pure di fare le presentazioni, ogni tanto ogni volta ci leggi quel pezzo, allora riprendo il manno e apro a pagina tozze e leggo, però so già quello che devo leggere, sì, ormai è dentro di me il libro, sì.
Io vi ho paragonato un po' i Beatles, se mi permette. No, ma sa perché, a parte naturalmente per l'impatto anche nel linguaggio comune, no? Perché noi ormai adesso Striscia la Beriscia, nel mio giro è stato un tormentone non da poco, eccetera. Però insomma, voi avete...
Vuoi bere qualcosa, grazie.
Questo lo faccio dire a lei, dopo me lo dirà a parte il titolo, perché io non mi risico assolutamente a pronunciare il titolo del suo libro. No, però voglio dire, alla fine voi come trio intendo, no? Come attori no, e poi vi siete ritrovati in coppia, eccetera, ma come trio avete fatto come i Beatles, loro meno di 10 anni, voi poco più di 10. Eppure siete proprio nel nostro DNA. Adesso le faccio una domanda di quelle che probabilmente metterebbe nella lista delle frasi comuni, ma insomma, qual è il segreto del vostro successo?
Il segreto del nostro successo è di non avere programmato nulla, è la spontaneità di quello che ci è uscito, che è scaturito dai nostri neuroni, dal libero cazzeggio di tre amici soprattutto, noi ci siamo sempre considerati soprattutto quelli all'inizio. E quindi avere ogni volta il desiderio di non porsi delle barriere, di non porsi degli organigrammi, di andare avanti sull'onda veramente spontanea di quello che ci veniva. E quello credo che abbia funzionato sempre come una sorta di cartina di tornasole per quello che stavamo facendo. Insomma, quando c'era l'aspetto del compito, cercavamo di rifugiarci e di tornare alla spontaneità di partenza, insomma.
Va bene, adesso io veramente mi ritiro e la lascio riposare, però lo faccio ancora con le parole della signora Marchesini, perché mi sono piaciute molto. A un certo punto nell'intervista mi ha raccontato, leggo testualmente, il sogno attraversa tutta la mia vita, perché è il piano in cui uno riprende alcune autonomie rispetto a una vita che non soddisfa appieno. Ma non intendo il sogno come qualcosa da mettere nel cassetto, che non si farà mai, oppure qualcosa che si può ridimensionare quando deve essere resa accessibile. Per me i sogni sono giganti scapigliati, sono aspirazioni molto, molto alte, che non mi va di diminuire proprio per il gusto, quando li si realizza, di essere arrivati tanto in alto, senza avere rinunciato a niente della grandezza del sogno. Come dicevo, a me sono sembrate parole bellissime, io credo, avendo letto il suo libro, che queste valgano anche per lei.
Assolutamente sì, io aggiungerei che i sogni nel cassetto rischiano di marcire, se li si lascia nel cassetto, di essere invasi dalle tarme, di venire poi pian piano disintegrati. Il nostro sogno sogno è sempre stato un sogno attivo, realizzato, concreto, ecco, questo sono assolutamente d'accordo, sì.
E lei sta ancora lavorando per questo sogno, giusto?
Certo. Ma difatti è quello che tiene in vita poi questa voglia di continuare a lavorare. Il sogno è anche, aggiungerei, la passione sconfinata per questo mestiere che ci ha sempre portato a non guardare le fatiche, le complicazioni, ce ne sono state tante, gli incidenti di percorso. La meta era sempre quella e questa ci ha aiutato a sopravvivere, insomma.
Va bene, allora io la ringrazio davvero tanto, tantissimo. Lei non sa quanto mi abbia fatto piacere questa intervista. Grazie
a lei.